48 anni di Radio Onda Rossa, le modalità per contribuire alla vita economica di Radio Onda Rossa. La nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Adesso passiamo al nostro primo interlocutore. Allora il nostro primo interlocutore, pronto?
Sì, pronto, oh, mi perfetto. Sento.
Allora, tu sei un componente del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud, giusto?
Sì.
Allora, con te volevamo parlare del presidio che avete fatto ieri a Pisa presso il Tribunale e questo ci dà lo spunto ovviamente per parlare di perché avete fatto questo presidio, qual è la situazione che l'ha determinato e poi magari ci allarghiamo, poi insomma nel corso della telefonata ampliamo il discorso. Ti lascio la parola per spiegare appunto il perché di questo presidio.
Certo, noi da tempo, è il 15° presidio che facciamo sotto il Tribunale per questo motivo, stiamo seguendo il processo alla Stella Maris, che è una fondazione privata della Curia di San Miniato, finanziata abbondantemente anche dalla Regione Toscana, e in cui sono avvenuti dei maltrattamenti piuttosto gravi, sono stati registrati, fra l'altro hanno posto le telecamere in seguito a una denuncia, a segnalazioni di parenti che avevano visto lividi su queste persone autistiche che sono lì ricoverate, perché è una struttura per persone con problemi di autismo gravi, che magari appunto spesso le famiglie non riescono a tenerli, a gestirli, e passa per una fondazione che con Stella Maris, fiore all'occhio della Regione Toscana. Ecco, in realtà lì dentro avvenivano questi abusi, sostanzialmente le botte, i calci, insulti. Guardate, sono state registrate dalle telecamere che hanno posto i carabinieri per 3 mesi circa 280 episodi che poi sono stati anche resi pubblici, li hanno durante il processo, quindi i parenti hanno visto quello che subivano. Abbastanza crudele, insomma, vedere quelle immagini. Fra l'altro è stato anche fatto un documentario, invito a seguire, da Rai News, dal Spotlight, La storia di Mattia, che parla un po' di queste cose, in cui si vedono alcuni di questi video. Ecco, da lì è nato un processo che è andato molto a rilento negli anni, questi fatti sono accaduti nel 2016, quasi a proteggere la Stella Maris, che è appunto abbondantemente finanziata, come vi dicevo, e per cui poi forse anche, non so, non voglio, questo ce lo dicono i genitori, grazie anche a un nostro interessamento abbiamo iniziato a premere con i presidi, avvisare i giornali, mandare alla stampa questa cosa, e un po' adesso il processo ha preso un avvio più veloce. E ieri si è tenuta un'altra udienza, noi appunto vi dicevo la 15ª che seguiamo, purtroppo c'è stato c'era uno sciopero anche giusto degli avvocati, quindi è stato per l'ennesima volta rinviato, però noi avevamo promosso una conferenza stampa lì davanti, è stato importante perché c'era diversa gente, sono venuti anche un po' di giornalisti, non solamente locali, anche Sky TG è venuto a fare un servizio che poi manderà, quindi la cosa, un po' di interesse l'ha suscitato. A noi esprime non tanto l'aspetto tribunalizio, il giudizio dello Stato e queste cose, ci interessa però denunciare che dentro in queste strutture, e ce n'è tantissime in Italia, guardate, private convenzionate, pubbliche, questa è una privata convenzionata, dove però non c'è assolutamente trasparenza, cioè dove i parenti non possono entrare alle volte in queste strutture, quindi non si sa cosa succede dentro. E da quello che è venuto fuori, dalle testimonianze degli operatori imputati, testimoni che abbiamo seguito in queste vicende processuali, queste vicende, vengono fuori delle cose incredibili, per esempio la pochissima formazione degli operatori che andavano a lavorare lì dentro, insomma, che è un lavoro piuttosto delicato, bisogna anche esserci portati, insomma. Poi tanti altri episodi veramente brutti, è venuto fuori l'uso della contenzione meccanica, nell'ultima udienza uno infermiere spiegava come c'era una stanza di infermeria dove c'era il letto, dove si legava con le cinghie, e questa della contenzione meccanica poi a noi, vabbè, è una vicenda che come collettivi antipsichiatrici, dico come reti collettivi, stiamo cercando di seguire, perché insomma è una pratica che dovrebbe essere abolita, e persino lo Stato se ne è occupato, no? Dicendo che è una pratica che insomma dovrebbe essere superata. In realtà nel 95% dei reparti psichiatrici di diagnosi e cura, per dire quelli dove si fanno i trattamenti sanitari obbligatori e volontari, si pratica la contenzione meccanica, che vuol dire,
diciamo,
legare una persona al letto.
Diciamo che ci sono anche pazienti che sono morti in contenzione.
Caspita, abbiamo i casi più clamorosi come Mastro Giovanni, Elena Casetto, però ce ne sono molti altri nascosti. Su questo noi stiamo proprio documentandoci, perché vogliamo scrivere un libro di tutti quelli che sono morti in psichiatria con i vari metodi della psichiatria. Quello della contenzione è uno dei tanti. È venuto fuori l'uso del tappeto contenitivo, cioè arrotolavano le persone in un tappeto, quelli che magari erano particolarmente agitati in quel momento, secondo loro li arrotolavano in un tappeto, che è una cosa che non è assolutamente prevista dall'ASL, cioè non è un metodo di contenzione approvato, tantomeno la coperta di sabbia. Questo è venuto fuori nell'ultima udienza, dice no, adesso non usiamo più il tappeto contenitivo, usiamo la coperta di sabbia. Ecco, noi su questi dispositivi ne vorremmo sapere di più, come ne vorremmo sapere di più sul numero delle contenzioni che vengono fatte in Italia, perché su questo c'era stata anche una conferenza Stato, Regioni, eccetera, qualche anno fa, dove si diceva di dare i numeri di quante contenzioni vengono effettuate in Italia nei reparti ospedalieri, in tutti, e poi anche nell'RSA per anziani, a volte si viene contenuti, anzi moltissimi. Quindi si voleva avere questi numeri, e sono state solo 12 regioni che ad oggi hanno dato i numeri delle contenzioni che sono state praticate nel 2022, e viene fuori, vi dico solo questa cosa che poi è un dato che ci fa rivoltare, sono 7.534 le persone che sono state legate ai letti in 12 regioni italiane, 8 regioni non hanno neanche dato i loro numeri, tra cui la regione Toscana. Infatti da qui abbiamo voluto lanciare la campagna date i numeri, vogliamo i numeri anche della regione toscana, e vogliamo sapere quanto tempo una persona viene legata, perché poi ci sono anche dei parametri di contenzione, uno non può essere legato al letto per tante ore, possono sopravvenire problemi gravi, edemi polmonari, della gente morta appunto legata al letto per questo motivo. Poi chiaramente nella cartella clinica sarà scritto arresto cardiocircolatorio, però insomma
muore sempre per arresto cardiocircolatorio alla fine, no?
E ci toccherà a tutti noi l'arresto cardiocircolatorio, per cui insomma è un po' semplice, no, liquidarla così. Ecco, però questo per dire che in quelle strutture veramente non c'è modo di sapere molto, non escono testimonianze, gli stessi parenti, purtroppo molti sono anche intimoriti perché non hanno altra alternativa se non trovare strutture di questo tipo, e quindi delle volte hanno anche paura a presentarsi al processo, davanti, insomma, a protestare, però poi dicono ma mio figlio poi dove lo mandano, perché la Stella Maris c'è ancora, chiaramente altre strutture, non sappiamo cosa succede lì dentro, ci piacerebbe sapere, perché a questo punto il dubbio viene, nelle strutture attuali della Stella Maris c'è più trasparenza, a quel che sappiamo i parenti non possono entrare, per esempio, invece è giusto che fosse una struttura aperta.
Ecco, spiegami questa cosa che i parenti non possono entrare, perché
ovviamente... Ma questo l'abbiamo saputo, i parenti, almeno dove c'è questa struttura per autistici, i ragazzi quando possono uscire, o i parenti quando possono uscire, vengono accompagnati fuori, non credo che possano entrare, perché abbiamo saputo non si può, nessuno entra, entro i medici, gli operatori, ma i parenti vengono tenuti fuori. E questi devono essere luoghi aperti, sono lì delle carceri, non sono dei CPR, dove ci piacerebbe entrare anche lì, fra l'altro. Però caspita, sono luoghi di persone che non hanno fatto nulla, sono lì per un ricovero, dovrebbero occuparsene, insomma, la sanità pubblica. E fra l'altro, appunto, sono più strutture prevalentemente privatizzate, quindi hanno le loro regole, eccetera. Adesso verrà inaugurata una nuova struttura della Stella Maris, proprio lì a Pisa, di fronte all'ospedale di Pisa, Cisanello. Sarà una struttura gigantesca, sono venuti tutti i maggiorenti della regione, Gianni, il presidente della regione, tutti presenti, a celebrarla come una, appunto, una struttura pubblica, come un'eccellenza della struttura pubblica, ma non era vero, una struttura privata, convenzionata, finanziata dalla Regione Toscana con 5 milioni all'anno, e la Regione Toscana, a notare, non si è costituita parte civile nel processo per la violenza avvenuta nella Stella Maris, cosa, insomma, sarebbe stato normale, no? Neanche questo. Quindi ci sono troppi silenzi su questa cosa, e noi abbiamo voluto gettare una luce proprio in questo modo, con i presidi, cercando di coinvolgere le persone, la cittadinanza, che anche a Pisa non se ne sapeva molto, è stata proprio nascosta un po' sotto il tappeto questa storia, per cui è stato importante, soprattutto per i parenti, insomma, per avere giustizia, perché non succedano più queste cose, perché, come dicevo prima, sono posti più trasparenti, aperti a chi vuole venire a trovare le persone, insomma, dovrebbe essere così come negli ospedali, insomma.
Senti, questo, siccome andando un po' a memoria, spesso succede che vengano denunciati episodi di violenza nei confronti delle persone degenti, non solo in questi reparti, diciamo, psichiatrici, ma anche in residenze per anziani e così via. Ma queste persone che lavorano lì, vi siete chiesti perché arrivano a fare un violenza di questo genere?
Certo che ce lo siamo chiesti, infatti noi non vogliamo gettare la colpa sul singolo, perché secondo noi questo fa parte proprio delle strutture chiuse, come le carceri, come i CPR, tutte quelle strutture chiuse in questo modo sono istituzioni totali, no? E tutte le istituzioni totali hanno questa gerarchia di comando che permette alla persona più in basso di dire vabbè, ma me l'ha autorizzato quello più in alto, non mi dice niente quello sopra di me, fanno tutti così, per cui lo devo fare anch'io. Magari anche la persona più tranquilla entra lì dentro, l'operatore con tutta la buona volontà si trova in situazioni che tutti gli altri fanno così, e se lo dico mi fanno mobbing, e quindi mi adeguo anch'io, magari non lo faccio come loro, perché non vogliamo gettare su tutti la colpa, ci mancherebbe, sono alcuni operatori, però poi diventa l'abitudine, no? Diventa una cosa come tutte le istituzioni totali, insomma, si verifica questo dappertutto, sono stati fatti anche degli esperimenti, mi viene in mente quello di Zimbaldo, famosissimo, della finta prigione a Stanford, dove fece una finta prigione, prese degli studenti e disse voi farete i finti detenuti, loro faranno i finti carcerieri. Hanno dovuto chiudere l'esperimento dopo 3 giorni, perché i carcerieri, lui era il direttore del carcere Zimbaldo, quindi autorizzava, dice quello lì ha sbagliato, lo devo punire, fai tu. Arrivavano a delle punizioni corporali talmente grosse che alla fine gli altri psichiatri hanno detto no, basta, chiudiamo l'esperimento. Questo a dimostrare che non è l'uomo cattivo, non è homo hominibus, è l'istituzione che crea questo, in questo caso un'istituzione totale come il carcere, un reparto psichiatrico chiuso, i CPR, tutte queste strutture chiuse provocano questo, e quindi la violenza diventa strutturale, fenomeni che diventano strutturali, non episodici, ma strutturali sempre di più. Ecco un po' questo che noi vogliamo denunciare, apriamo questi posti, lasciamo che si possa entrare, rendiamoli trasparenti, e anche nelle assunzioni facciamo un po' più di attenzione, perché effettivamente dalle testimonianze che vengono fuori lì, molti non avevano assolutamente fatto corsi di formazione di nessun tipo, cioè hanno trovato quel lavoro, entravano lì, poi magari gli dicevano ah guarda che qui entri in una gabbia di matti, questa alcune testimonianze che sono venute fuori, gli dicevano guarda che qui preparati, perché qui entri in una gabbia di matti, no? E poi c'è sempre anche questa spersonalizzazione della persona, deumanizzazione, no? I matti o gli autistici in questo caso sono delle non persone alla fine, no? Prive anche di dignità umana. Questo è un processo che stiamo vedendo molto anche con la palestinizzazione, potremmo chiamarla, no? La deumanizzazione delle persone che stanno facendo con i palestinesi.
Sì, ecco, certo.
I matti anche loro non godono di totale presenza umana, insomma.
Certo, questo è il primo passaggio, hai fatto bene a citarlo, della deumanizzazione della persona che tu hai davanti, per cui alla fine non la riconosci più come un essere umano, per cui puoi fargli quello che vuoi, fino anche a sfogare magari la tua rabbia nei confronti di chi ti comanda, poi sul più debole, sulla persona più debole. Tra l'altro mi viene in mente che c'è stata di recente la giornata dell'autismo, fra l'altro, che insomma veramente fa specie di fronte a questo tipo di cose. Senti, ma le istituzioni private, convenzionate o meno, sono, credo, che proporzione c'è con quelle pubbliche?
Come, che convenzione?
Che proporzione c'è?
Sono questo non te lo so dire, no. Sappiamo che di strutture ce ne circa 3.000 nel territorio, fra pubbliche, private, convenzionate, eccetera, PSA, per psichiatrizzati, per persone assuntore di sostanze illegali, ce ne di tutti i tipi, e quasi tutte appunto poco trasparenti, questo è il problema di tutte, no? Come sempre. Vorrei aggiungere che al presidio vengono sempre anche i comitati per la sanità pubblica, in particolare quello della Versilia, l'associazione delle famiglie autistiche con i loro stessoni, quindi c'è anche un collegamento con le lotte per la sanità pubblica, tra l'altro, perché
certo,
appunto stanno
certo.
privatizzando sempre più questi certo. servizi, la tendenza a privatizzarli, e quindi questo chiaramente rende ancora meno più opaco il tutto, insomma. Quindi è importante unire le lotte, no? In questo senso.
Sì, senti, risulta, a parte queste violenze proprio fisiche, diciamo protocollari o meno, chiamiamole così, ci sono anche abusi di psicofarmaci, contenimenti di questo genere?
Questo è l'altro grande capitolo, chiaramente, questo è l'altro grande capitolo che noi come collettivi antipsichiatrici ci troviamo a verificare sul campo. Noi da 20 anni operiamo a Pisa, come collettivo, abbiamo un telefono di ascolto, abbiamo uno sportello di ascolto, e la maggior parte delle persone che si rivolge a noi ha proprio questo problema, l'assunzione obbligatoria di queste droghe fortissime, e purtroppo obbligata, perché quando uno entra in psichiatria, magari anche volontariamente, perché si sente male, lo fa con le migliori intenzioni, credendo nella buona fede dei camici bianchi, spesso si ritrova in un girone infernale, in una ragnatela che non lo molla più, vuol per convenienza economica molto, e quindi attaccia il CIM, al centro di igiene mentale, il centro di salute mentale di riferimento della zona, e obbligandoti alle visite, obbligandoti a prendere cura, e se non la prendi ti possono fare il TSO. Uno dei motivi per cui scatta il trattamento sanitario obbligatorio è proprio il rifiuto della cura, per cui uno non può dire no, mi fa male, o verifico che ho questi effetti collaterali, ma un po' di dialogo di casa, a volte capita, magari ti ascolta, ma il più delle volte il dialogo si riduce a 5 minuti una volta al mese per prendere la terapia, no? Come stai? Sì, stai tutto bene, ma sì, ok, sì, ecco la prescrizione della terapia, prendila. E poi, questo lo voglio lasciare, si usa sempre più il sistema di fare la puntura, cioè il depot, la puntura lento rilascio, per cui non ho più il bisogno di controllare se tu ti prendi la pasticca la sera o le pasticce, che poi delle volte sono dei mix di 7-8 farmaci diversi, ma ti faccio la puntura lento rilascio che ti dura 15 giorni, un mese,
certo.
E ci vediamo fra 15 giorni, un mese, a fare la prossima. Queste sono delle botte a quel che ci dicono le persone che l'assumono, che le sostanze illegali al confronto sono nocive. Poi ognuno ha la sua diversità, quindi ognuno reagisce in modo diverso, ma ci sono persone che reagiscono veramente male, anche perché poi provocano anche aggressività delle volte.
Sì.
Più la realtà ma questo poi lo psichiatra dice è la malattia, no, è lo psicofarmaco che l'ha causato.
È iatrogeno, come si dice. Senti, certo.
Ma infatti la psichiatria è molto divisa, ci sono psichiatri che con noi collaborano, certo, e che si rendono conto che i farmaci sì, al bisogno, non è che noi neghiamo l'utilizzo di psicofarmaci, mancherebbe, però una settimana, due, tre, un mese, calma, poi comincia a essere un problema, c'è la suefazione e le CPF in quei posti lì dove rinchiudono i migranti, sappiamo quanti ne danno, certo, a scopo sedativo, punitivo, sì, disciplinatorio. Sì. Ecco, anche negli SPDC, nelle pratiche di diagnosi cura, spesso vengono dati con questo scopo, così dormi, così non rompi le palle di notte.
Mi fai venire
così
in
non
mente...
ti leggo al letto, certo, così mi... non ti leggo al letto, no? Certo. Poi si lega anche il letto, ci mancherebbe, come mi diceva.
Mi viene in mente, Alberto, una cosa che ho letto tanti anni fa su un libro di Basaglia, di Franco Basaglia, che diceva invece della contenzione, magari stai lì tutta la notte un infermiere con la persona e si ottiene lo stesso scopo, cioè il paziente si calma, eccetera, però è una questione di personale formato e di personale soprattutto sufficiente, è questo.
Certo, ma questo è stato dimostrato, mi ricordo anche Antonucci, grande Antonucci, sì, psichiatra, che sì, liberò sì, le 36 pericolose donne rinchiuse a Imola, che legate ai letti, sputavano, facevano di tutto, le ha slegate tutta una a una, dimostrando che non era per niente tante cose, perché erano incazzate nere.
E certo, se tu leghi una persona è chiaro che insomma dai numeri poi li darebbe chiunque di noi. Senti, ti volevo di fare un'altra domanda, ma magari mi riviene in mente. Allora, questa nuova struttura di Stella Maris si occupa solo di autisti, oppure...
Sì, a quel che sappiamo sarà proprio un'altra eccellenza per l'autismo, però l'autismo è un'altra cosa, è molto complessa, effettivamente sì. Poi ci sono tante persone che denunciano di avere neurodivergenze, vengono chiamate anche così, un termine che a noi non piace, per un po' psichiatrico, però noi ammettiamo che ci siano, ci sono, la nostra società genera problemi, sicuramente, chi è più sensibile sta male, chi è artista, chi è un po' così diverso dalla norma. E cos'è la norma? Però è qua il problema, perché c'è anche psichiatria, perché che cos'è la norma? Cos'è, certo, la normalità? A seconda del posto dove vivi, dove nasci, dell'epoca, quindi non c'è una norma. Però effettivamente chi si comporta in un modo un po' diverso adesso rischia, e siamo in una società dove veramente tutti i comportamenti che sono un po' fuori, nella scuola dilagano veramente queste patologie, queste diagnosi buttate lì, lì veramente, poi in un momento di crescita come quello dello sviluppo nella scuola elementare, all'asilo o anche alle medie, uno è in piena crescita, quindi cambia, però vengono fotografati dei momenti in cui magari in quel momento c'è il conflitto in famiglia e il ragazzo che è malato, e no, ragazzi.
Sì, questo è un altro capitolo notevole.
Certo. Diamo solo la colpa al cervello delle persone, ma guardiamo intorno, guardiamo cosa succede a Gaza, per esempio, ripeto questo esempio per dire, ma stiamo scherzando, cioè sta succedendo un casino, è ovvio che c'è della gente che non ci sta dentro, una roba che dice, della gente che ci soffre. Poi io dico sempre, noi lo diciamo, la resistenza è terapeutica, lo dice la psicoterapeuta Samajadra, che adesso abbiamo visitato.
Sì, l'ho ascoltata qui a Roma, sì.
È bravissima, sì, che lei dice, la resistenza alla terapia in quei casi di trauma collettivo come quello palestinese, ma anche noi qui cominciamo ad avere dei traumi collettivi, e quindi è meglio organizzarci e non essere da soli, ecco.
Senti, un'ultima cosa, allora, noi purtroppo oggi non abbiamo potuto sentire la mamma di Mattia, questo è un altro capitolo, è un altro processo. Mattia è un ragazzo che è morto nel 2018, probabilmente a seguito di un uso, diciamo, di un uso di maltrattamento con psicofarmaci, possiamo dire così. C'è il processo in corso, cercheremo di sentirla la settimana prossima, ma ci puoi dire qualcosa tu intanto per concludere?
C'è un processo appunto a parte per la morte di Mattia. Mattia era un ragazzo ormai adulto, aveva 26 anni mi pare, se non sbaglio, e appunto era nella Stella Maris, però ogni tanto usciva, ogni tanto la famiglia lo andava a prendere magari per il weekend. Quella volta che è uscito con i genitori è morto soffocato da un boccone. Ora il processo si gioca su questo, i genitori che hanno ritirato poi le cartelle cliniche hanno visto che questi episodi di soffocamento erano avvenuti molto spesso, probabilmente in seguito proprio all'assunzione di un farmaco che provoca la disfagia negli effetti collaterali, che va segnalato. E però loro dicono: a noi quando è venuto a casa nessuno ci ha detto niente di questa cosa, che lui aveva avuto già delle manovre di Heimlich per liberarlo dal boccone, erano già avvenuti all'interno della Stella Maris. E invece loro chiaramente insieme dicono: no, noi l'avevamo avvisato. Quindi il processo si gioca un po' su questo, e sta andando avanti poveretta, lei veramente i genitori stanno seguendo molto bene questo processo, sono molto in gamba, veramente sono molto in gamba, una donna che sceglie anche dei libri, fa ricerche storiche, quindi è molto in gamba a seguire la cosa e non si dà per vinta, e quindi ci ha coinvolto lei in questa battaglia a farci conoscere cosa succedeva nella Stella Maris, queste cose, ci ha spiegato lei la cosa, e quindi è una nostra compagna di lotta ormai.
E certo, immagino, purtroppo oggi aveva un impegno, ma la sentiremo la settimana prossima anche per avere eventualmente aggiornamenti. Va bene, tu continua a dare alla radio, come avete fatto, notizie su come si va avanti questo processo, e sicuramente ci risentiamo. Sì, per
grazie
aggiornare.
A voi che ne date diffusione.
Figurati, grazie a te.
Quello che serve, come sempre.
Ciao, ciao, ciao.
Okay, buone lotte.
Anche a voi, a ciao.
Ciao.
E allora questo era un componente del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, e insomma è stato... mi viene da dire interessante, ma sicuramente è un termine che non rende proprio l'idea. Noi insomma sappiamo come lavorano questi compagni e qual è la situazione, l'ha descritta bene, che ovviamente non riguarda purtroppo soltanto la Stella Maris, ma ha colpito molto, ma che la regione toscana non si sia così da parte civile, come a dire: vedetevela voi, per noi va tutto bene. Io non so se leggerla in maniera diversa questa cosa. E allora adesso ci fermiamo un attimo e poi passiamo alla prossima telefonata. Niente, eccolo, forse parte. Non riesco a mandare la prossima canzone, per cui ci affidiamo al compagno automatico. Allora torniamo in voce qui da Radio Onda Rossa e siamo al telefono, questa è la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, siamo al telefono con l'avvocata Ludovica Formoso, che stamattina era all'udienza all'Aquila per Anan, Mansur e Ali. Pronto?
Sì, pronto. Ciao, eccoci.
Allora raccontaci un po' che cosa è successo stamattina.
Allora, diciamo che questa mattina questa udienza era un po' un'udienza interlocutoria, perché veniva solo ed esclusivamente per sciogliere una riserva, così si dice, diciamo in gergo, su una eccezione, su una richiesta che avevamo fatto noi della difesa, su cui i giudici non avevano potuto, voluto, insomma, decidere alla scorsa udienza, si erano appunto riservati, oggi veniva solo per sapere la loro decisione. La nostra richiesta era quella di eliminare dal fascicolo del dibattimento i verbali degli interrogatori di prigionieri palestinesi che erano stati in precedenza acquisiti. Acquisiti vuol dire che entravano a tutti gli effetti all'interno del fascicolo del dibattimento, e quindi diventavano, diciamo, una vera prova, e quindi potevano essere utilizzati dai giudici per fondare la loro decisione. Questa, diciamo, vicenda degli interrogatori di prigionieri palestinesi, per capirla in pieno bisogna fare un po' un passo indietro, nel senso che quando noi sono concluse le indagini e abbiamo visto il fascicolo del pubblico ministero, abbiamo trovato questi interrogatori di persone palestinesi detenute nelle carceri israeliane che venivano interrogate dalla polizia israeliana una seconda volta dopo essere stati interrogati una prima volta dai servizi dello Stimbet. Abbiamo evitato, diciamo, che durante la fase dell'udienza preliminare questi interrogatori venissero acquisiti al fascicolo del dibattimento, quindi arrivassero davanti alla Corte d'Assise, che poi insomma è l'organo che adesso sta facendo il processo, dovrà giudicare, e il giudice per l'udienza preliminare ci aveva dato ragione. Alla prima udienza invece davanti appunto alla Corte d'Assise il pubblico ministero, anzi la pubblica ministero, aveva richiesto di nuovo l'acquisizione di questi interrogatori, e in un'udienza un po' particolare che insomma aveva un po' perché non era andata benissimo, perché oltre a questa vicenda c'era quella del rigetto, no, della dichiarazione non ammissibilità di quasi tutti i testimoni che noi avevamo presentato, quindi della difesa. Comunque a questa udienza, oltre a questo fatto, si era giunta la decisione della Corte di acquisire questi interrogatori. Come dire, non ci siamo dati per vinti, e quindi
scusami, spieghiamo perché il problema qual era dell'acquisizione di questi interrogatori.
Allora, diciamo che ci sono due rilievi, uno proprio procedurale, ok, per cui proprio a livello di punto proprio di diritto, di quello che prevede il codice di procedura penale, la dico così per renderla più comprensibile, non potevano essere acquisiti degli interrogatori fatti in un altro paese, innanzi a un organo di polizia, quindi non davanti a un'autorità giudiziaria, senza possibilità di contraddittorio, no, neanche quando sono stati proprio svolti questi interrogatori. E poi, quindi, diciamo, questo è un punto di diritto proprio del codice di procedura penale. Poi c'era ovviamente da contestualizzare questi, come sono avvenuti, dove sono avvenuti, nei confronti di chi sono avvenuti. Si tratta di sostanzialmente di verbali di interrogatori di persone palestinesi detenute all'interno delle carceri israeliane, quindi già con una prima violazione, perché noi sappiamo che questa deportazione di prigionieri palestinesi è una cosa contraria, no, alle norme del diritto internazionale. E poi soprattutto sì, sappiamo che questi interrogatori svolti dalla polizia giudiziaria in precedenza appunto dai servizi, sappiamo quelle che sono ormai è conoscenza comune, quelle che sono insomma le pratiche di tortura, di trattamenti inumani degradanti che vengono commessi nei confronti appunto delle persone detenute palestinesi. E quindi noi dicevamo che chiaramente non era possibile pensare di poter acquisire degli interrogatori che si sa, no, che le cui dichiarazioni che poi sono state verbalizzate all'interno di quella documentazione si sa come sono state estratte, insomma. Quindi abbiamo provato ad argomentare sostenendo che chiaramente il fatto che i prigionieri palestinesi siano sottoposti sistematicamente a tortura era una cosa documentata, no, dagli organismi internazionali, da Amnesty International, da Human Rights Watch, eccetera, e che quindi assolutamente non potevano trovare ingresso così direttamente all'interno di un procedimento penale, anche perché questo era contrario, no, a tutti i principi, diciamo, anche che regolano insomma il nostro processo.
Sì, e invece insomma stamattina quindi che è successo?
Quindi in un primo momento il giudice per l'udienza preliminare ci aveva dato ragione e non l'aveva inserito, invece la Corte d'Assise aveva detto di sì, che potevano essere acquisiti. Appunto noi non ci siamo dati per vinti, abbiamo sollevato nuovamente l'eccezione che dovessero essere espulsi, la Corte si era riservata e finalmente questa mattina ha deciso che effettivamente quei verbali, questi interrogatori non potessero assolutamente essere acquisiti, quindi trovare spazio all'interno di questo processo.
Bene, finalmente una buona notizia in un processo che non era partito benissimo.
Finalmente una buona notizia, questo diciamo per il momento si può assolutamente dire che non era partito benissimo, diciamo che ci ha avuto diversi momenti, no? Perché chiaramente durante la fase delle indagini preliminari, fortunatamente la fase cautelare, Ali e Mansour eravamo riusciti a farli scarcerare, no? La Cassazione aveva dichiarato prima con annullamento con rinvio e poi il Tribunale della Libertà dell'Aquila appunto che non ci fossero i gravi di colpevolezza e che quindi loro due dovessero essere scarcerati. Poi però c'era stata questa prima udienza innanzi alla Corte d'Assise che effettivamente sia per questa questione di questi interrogatori che per quanto riguarda la appunto l'aver ritenuto inammissibile la presenza di tutti i testimoni, tranne tre, fondamentalmente di una sola lista, quindi per dire nella lista testi di esempio di Anand, che è ancora una persona ritenuta, eccetera, salvo un testimone, un consulente linguista, tutti i testi non sono stati ammessi, quindi segnando diciamo anche un'anomalia, perché chiaramente non rendere diciamo ammissibili i testi e la difesa significa anche sostanzialmente evitare che la difesa possano spiegare quella che è la propria linea difensiva, e sicuramente è una scelta insomma piuttosto anomala. Questa purtroppo rimane per il momento, però oggi invece insomma, almeno per quanto riguarda gli interrogatori dei prigionieri palestinesi, sono stati esclusi come materiale insomma probatorio a cui la Corte potrà spingere.
La prossima udienza quando c'è?
La prossima udienza c'è il 21 maggio ed è un'udienza importante perché verranno in questa fretta che caratterizza questo processo, perché è un processo in cui già è stato fatto un calendario che terminerà il 9 luglio e ci saranno udienze diciamo in tutto il mese di giugno. La prossima è il 21 maggio e verranno sentiti tutti i testi dell'accusa, tutti in quell'udienza, quindi insomma diventa a questo punto una delle udienze più importanti a cui insomma che invito insomma a seguire, ecco.
Certo, sì, ci sono presidi, sono stati già in tutte le udienze, anche quelle di parecchi mesi fa, quindi rinnoviamo l'invito a chi ci ascolta insomma a sostenere questi compagni. Ludovica, ti ringrazio tantissimo e sicuramente ci aggiorniamo con te o con Flavio per la prossima udienza.
Volentieri, grazie mille a voi, a presto.
Okay. Ciao. Quindi ci interessava questo aggiornamento sulla vicenda appunto di questi tre palestinesi, che di cui due per fortuna, come diceva l'avvocata, sono stati scarcerati, ma Anand è ancora da più di un anno e mezzo, dal gennaio dell'anno scorso se non sbaglio, in prigione, e soprattutto da quello che lui dice, insomma, la presenza di chi è fuori dal tribunale è un grande conforto. Allora, adesso ancora un po' di musica e passiamo alla prossima telefonata.
Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia. E mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una...
Allora, eccoci col nostro secondo interlocutore, che è un medico, se non sbaglio, correggimi.
Sì, sono un medico.
Allora, tu insieme a un altro compagno hai fatto praticamente quello che io chiamo il servizio sanitario, hai stilato quello che io chiamo il servizio sanitario che vorremmo, posso dire così?
Assolutamente sì.
A cura del Centro Studi per la Salute del Futuro. Allora, tu qui delinei, poi andiamo nel particolare, tanto abbiamo tempo, tu delinei come dovrebbe essere e soprattutto anche come numeri sia di strutture che di personale impiegato nelle stesse. Però la prima domanda che ti voglio fare, questo quadro che tu hai fatto, che adesso andremo a vedere sommariamente e poi nello specifico, risulta anche da diciamo, come posso dire, legislazioni, cose già che dovrebbero essere fatte oppure no? Perdona l'ignoranza.
Beh, no, sicuramente bisognerebbe modificare un po' la legislazione attuale, perché la legge 833 da cui partiamo, perché come principi ispiratori è quella che riteniamo la migliore, anche se al suo interno conteneva delle cose che personalmente io non approvo, tipo c'erano già le ipotesi di privatizzazione nella 833, che in quel periodo fu frutto comunque, pur essendo una grande legge, comunque fu frutto di un compromesso.
Tu parli dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale?
Assolutamente sì.
Ok. Allora, tu intanto parti, voi partite, scusami, in la distinzione degli stadi di capillarità, così li chiamate, del servizio sanitario, partendo dal basso, micro aree, unità sanitarie locali, e notiamo che non sono ASL aziende, no? Voi le chiamate come erano all'inizio, poi ospedali di zona e ospedali di alta specializzazione. Allora, partiamo dal basso, partiamo dalle micro aree. Queste micro aree, allora te lo chiedo ancora una volta specificatamente, erano previste nella 883 oppure è qualcosa che auspichiamo?
No, non erano previste nella 833, però una precisazione va fatta. Certo. Cioè, la 833 in realtà, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ricordiamoci che è una legge importantissima che ha cambiato completamente l'assetto della sanità in Italia. Era sulla falsariga del Servizio Sanitario Nazionale inglese, ce l'ha invidiato per qualche anno tutto il mondo, è durata solo 14 anni, poi è stata riformata. Mm-hmm. La 833 prevedeva circa 700 ASL in Italia, 700 USL in Italia.
Sì, sì.
Intanto la genialità di chiamarle unità sanitarie locali, quindi già questo termine che evoca la territorialità, la prossimità, e quindi era prevista mediamente un'unità sanitaria locale ogni 90.000 abitanti. Oggi, dopo dopo che la 833 è stata smantellata con l'aziendalizzazione, le USL oggi sapete quante sono? Sono poco più di 100, quindi con una media di 600.000 abitanti. Poi noi sappiamo che ci sono pure USL di 1,5 milioni di abitanti a Roma.
Vabbè, no, è la 2, certo.
Lo sappiamo sì. Benissimo, ma non solo a Roma, anche in altre regioni. E questo è inutile che si riempiono la bocca di parlare di prossimità e di territorialità e di partecipazione quando c'è. E di comunità quando c'è un direttore generale che fa e disfa a suo piacimento o a piacimento del politico che lo ha nominato, e quindi la democrazia non esiste nelle organizzazioni sanitarie. USL, ripeto, aziende di 1 milione di abitanti, e poi parlano di prossimità e di territorialità.
Certo.
E si meravigliano com'è che durante il Covid la sanità non ha funzionato. Noi nel nostro modello, nel nostro progetto, andiamo invece la 833, le legislazioni successive sono andate nella direzione opposta della 833. Noi non solo la recuperiamo, ma andiamo di più. Se erano previste 700 USL, nel nostro modello ne prevediamo 2000, perché l'unità sanitaria locale, secondo noi, non può superare i 30.000 abitanti. Dico un numero che non è frutto di fantasia, è frutto di uno studio del territorio su come è fatta l'Italia. In Italia ci sono 6 comuni che superano i 500.000 abitanti e il 96% dei comuni ha meno di 30.000 abitanti.
E quindi voi prevedete per esempio una micro area in ogni comune anche sotto i 5.000 abitanti? Quindi
assolutamente sì. Allora, la micro area non è prevista da nessuna legislazione, né ce la siamo inventata. La micro area è una esperienza nata da seguaci di Basaglia nella zona di Trieste. Le micro aree praticamente si ispiravano a un concetto proprio di prossimità ed erano un'articolazione della unità sanitaria, dell'azienda sanitaria locale, perché era già azienda quando sono nate, e si proponeva il compito di prendere in carico le persone. Noi poi quell'esperienza venendo a mancare le persone che l'avevano creata, non essendo diciamo istituzionalizzata frutto di una legislazione, sono andate via via, quelle esperienze si sono andate via via perdendo, anche se la base culturale ovviamente è rimasta. Ma io vorrei fare una precisazione: le microaree non sono, diciamo, piccole uso, le microaree sono delle articolazioni territoriali che tengono appunto proprio conto del territorio e della miriade di comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi prevediamo una microarea che abbia massimo 5.000 abitanti. La microarea è il luogo dove medici di base, chiamiamoli medici di base, medici di medicina generale e infermieri di comunità prendono in carico la salute delle persone. Prendono in carico vuol dire che i cittadini hanno delle persone che conoscono personalmente, perché noi mettiamo dei numeri che non sono quelli di oggi. Oggi un medico di base senza infermieri di comunità dovrebbe assistere 1.500 persone, cosa che capite bene che è impossibile, perché su 1.500 persone 1.000 sono ultra 65 anni, esatto. E l'80% di questi ha patologie gravi. In Italia ci sono 3.800.000 ultra 65 anni che hanno pluripatologie e hanno gravi limitazioni, diciamo, al movimento e alla all'auto, hanno bisogno comunque di assistenza continua. Quindi capite bene che 1.500 assistiti non è possibile.
E voi quindi nella microarea prevedete, se non sbaglio, un medico ogni 700?
Assolutamente, e due infermieri e un infermiere ogni 350. Questo consente veramente di prendere in carico, vuol dire che c'è, che questo personale sanitario prende in carico queste persone e provvede a tutte le esigenze di salute che queste persone hanno. Non sono le persone che si devono andare a sbattere di qua e di là, ma ci sono delle persone che si fanno carico, per quanto possono, per le esigenze primarie direttamente, per quando è richiesta una prestazione specialistica o addirittura un ricovero ospedaliero, provvedono loro perché fanno parte di una USL di 30.000 abitanti che ha tutte le figure professionali e mobilitano tutte le figure specialistiche e, quando è il caso, l'ospedale, per trattare questa persona. Ma la persona rimane sempre in carico a quel medico, a quei medici, a quegli infermieri.
Certo, quindi è anche un collegamento tra gli operatori delle microaree con le USL, per esempio, no? Che le raggruppa.
Le microaree fanno parte della USL, certo. sono semplicemente un'articolazione territoriale piccola dove c'è la conoscenza diretta dei cittadini e dei bisogni di salute da parte di personale della USL, che sono medici e infermieri. Ma gli specialisti della USL non è che stanno chiusi nei loro ambulatori della USL, che pure sono previsti, poi chiamate le case di comunità come vi pare a voi, sono previsti, ma sono anche presenti nel territorio, sono anche presenti nelle microaree.
Certo, e qui poi, senza entrare, perché non so se poi ce la facciamo, comunque poi all'interno di queste USL ci sono tutte le specializzazioni, no? Quindi, per esempio, l'area della salute.
Modello è, la USL prevede che faccia tutto quello che fa la ASL ora, quindi tutte le competenze, dalla medicina del lavoro alle vaccinazioni, all'igiene dell'area, degli alimenti, eccetera, tutto, però su una scala molto piccola e quindi molto più gestibile, efficiente ed efficace soprattutto.
Poi voi avete fatto, ma ci torneremo alla fine, tutto un calcolo del personale che sarebbe necessario, poi lo vediamo rispetto anche al personale.
Sì, l'abbiamo
che c'è
fatto.
Adesso. Sì, sì. Allora, poi quella successiva è l'ospedale di zona, che voi individuate ogni 100.000 abitanti, quindi un rapporto, diciamo, posti letto per 1.000 abitanti, se non sbaglio, di 3,7 per 1.000 abitanti. Qual è attualmente il rapporto totale, cioè, se vogliamo fare una media?
più o meno è questo, ma però c'è da dire che oggi gli ospedali sono una galassia che non si capisce niente. Ci sono almeno 10 tipologie di ospedali, almeno 10. Oltretutto ospedali che ormai sono stati, diciamo, chiusi ma non chiusi, quindi hanno ancora l'etichetta ospedale ma non si capisce che c'è dentro. Poi ci sono le aziende universitarie integrate col Servizio Sanitario Nazionale, poi ci sono aziende ospedaliere integrate con l'università, poi ci sono le aziende ospedaliere vere e proprie, poi ci sono gli istituti a carattere scientifico e poi ci sono, vabbè, a parte la miriade di roba privata che nel nostro modello non è assolutamente né prevista né concepita.
Certo, certo. E quindi, diciamo, voi individuate quest'altro passaggio.
Noi individuiamo soprattutto la tipologia dell'ospedale. Sì. Un ospedale, per essere chiaramente definito un ospedale, deve salvare le vite dell'ospedale, le vite delle persone. Le persone oggi, le prime cause di morte, a parte i tumori, sono l'infarto e l'ictus e i gravi incidenti, diciamo, traumi forti. Ma le prime cause di morte sono, a parte i tumori, ripeto, sono infarto e ictus.
E lì è importantissimo che si agisca velocemente, però io ti dico che sento a volte, no, che la persona colpita da una di queste di infarto arriva in un ospedale cosiddetto, perché a questo punto lo chiamiamo così, e lì però non sono in grado di intervenire.
Assolutamente sì, è vero questo, perciò ci vuole un ospedale ogni 100.000 abitanti e quindi dislocati geograficamente in modo che in 45 minuti da qualunque parte, se voi fate un po' di calcolo, abbiamo detto USL circa di 30.000 abitanti e ospedale chiamato di zona, ma è un ospedale vero e proprio con tutte le specialità per l'urgenza ogni 3 o 4 USL ogni 100.000 abitanti, d'accordo? E quindi dislocati nel territorio in maniera logica e non come sono oggi ci sono, diciamo che sono un migliaio di ospedali denominati ospedali sono molti di meno, denominati ospedali, ma la metà di questi è nei grandi centri urbani, cioè grandi o medio grandi, cioè nei capoluoghi di provincia, diciamo così. Poi sappiamo che sono province anche molto piccole. La metà degli ospedali è solo nei capoluoghi di provincia. L'altra metà segue tutto il territorio e spesso non sono ospedali. Se voi pensate, l'Italia è un posto fatto di paesi, ripeto, 45 milioni di abitanti, 42 milioni di abitanti vivono in comuni con meno di 100.000 abitanti, solo 15 milioni vivono nelle grandi, non solo, 15 milioni vivono nelle grandi città.
Quindi se ti succede una cosa di questo genere a Roma, a Milano, a Bologna, eccetera, anche altre, certo. Tu magari in un tempo ragionevole raggiungi l'ospedale, certo. Sempre che capiscono quello che hai, questo è un altro capitolo.
No, ma adesso noi parliamo, diciamo, nella norma.
Sì.
Di infarto si muore in una piccola percentuale. Se ti prendo un infarto massivo, cioè che si tappa tutta la coronaria, usiamo un termine brutale, si muore. In tutti gli altri casi l'infarto viene curato tra virgolette ambulatoriamente, ti portano in ospedale, ti portano in un centro di emodinamica dove ti mettono uno stent e tu due giorni dopo esci dall'ospedale guarito.
Certo.
Quindi, però c'è un problema di accessibilità. Cioè, se io abito in una zona montana dell'Appennino e mi viene un infarto, io muoio. Se abito a Roma, mi portano a qualunque grande ospedale della città e io mi salvo. Cioè, non è possibile questa storia qua, non è possibile.
Sì, poi anche voglio... perché sono stati chiusi degli ospedali, noi ne abbiamo parlato tanto nella nostra trasmissione, e le persone si trovavano per accedere a un pronto soccorso a fare chilometri in strade assolutamente non adeguate e quindi poi arrivavano in ritardo, ci abbiamo tante testimonianze.
noi dobbiamo dire la verità, gli ospedali, molti ospedali che, che sono stati chiusi non erano ospedali, ma non per questo andavano chiusi, certo. Bisognava farli diventare ospedali, non chiuderli, non si risolve il problema, cioè, ma questo qui, questo ospedale non c'ha questo, non c'ha questo, non c'ha questo, quindi è inutile, addirittura è pericoloso, perché se mi portano lì io poi lì non lo possono curare, si perde. Ma allora metti le cose che servono in quell'ospedale, non chiuderlo. Poi c'è un'altra questione che mi sento già e mi faccio le critiche da me stesso, no? Perché qualcuno sostiene che alcuni servizi, voi non so se avete sentito parlare del cosiddetto DM70, è un decreto pseudoscientifico che utilizza alcune, diciamo, assunti scientifici per giustificare le chiusure che sono state fatte, i tagli che sono stati fatti. Un esempio è quello dei centri nascita, dicendo: ma un centro nascita che non fa almeno 500 parti non è un posto sicuro dove partorire, quindi che cosa facciamo? Chiudiamoli, la scienza ci dice che vanno chiusi, ma non è affatto vero, non è il posto che deve fare 500 parti l'anno almeno per essere, come dire, allenato, per essere bravo a far partorire le donne, è l'equipe, non so se mi spiego, quindi cioè, lì con uno sforzo anche economico, cioè il personale può ruotare tra ospedali dove si fanno 2000 parti e ospedali dove se ne fanno 300, e quindi è bravo a far nascere persone, a far nascere i bambini e far partorire le donne. Non è un problema questo qua, è un problema sempre di carattere economico, perché nella premessa di questo lavoro noi diciamo che questo modello non è sostenibile secondo i criteri di sostenibilità economica di cui si parla oggi. Si dice sempre che non ci sono soldi. Questa è la più grande bugia. I soldi non ce li vogliono mettere, perché in Italia il Servizio Sanitario Nazionale, diciamo il Fondo Sanitario Nazionale, che è di circa 130 miliardi, è il 6,8 per cento del prodotto interno lordo, mentre in Francia è l'11 e in Germania è il 13, quindi la sostenibilità la decide il governo. Io decido che in Italia voglio spendere per la sanità solo il 6% del PIL, non che non ci sono i soldi, perché che non ci sono i soldi è stato smentito in questi ultimi anni in maniera categorica, cioè dopo il Covid dal cappello a cilindro hanno tirato fuori 1000 miliardi di PNRR, vabbè, per semplicemente per edilizia e per quindi distribuirla ai privati, ma li hanno provati. Per la guerra adesso ne propongono altri 1000 miliardi, cioè, ma chi le decide dove stanno i soldi? Chi autorizza che i soldi ci sono o non ci sono? Queste sono le domande. Non accettare che questo concetto di sostenibilità, che ripeto è una grande bugia.
Sì, poi guarda, fra l'altro, poi torniamo ovviamente al vostro lavoro. È uscito proprio a Cecio, come si dice a Roma, il 28 aprile un articolo sul Sole 24 Ore, Viaggio nelle disuguaglianze della sanità, così la povertà esclude dalle cure. E in un passaggio che adesso non trovo ma me lo ricordo a memoria, si dice la fiscalità generale non può più sostenere il servizio sanitario. Vuoi commentarla tu questa affermazione?
Certo, questo tipo di fiscalità generale non può sostenere, certo, non basta, ma questo tipo di fiscalità generale è iniqua, è ingiusta. Il servizio è giusto che il servizio sanitario nazionale, universale, interamente pubblico sia sostenuto dalla fiscalità generale, ma le tasse le devono pagare i ai soldi.
Esattamente no. Questo che avevo in mente.
Questo è il problema vero. Certo. Questo è il problema. Che in Italia i ricchi non sono tassati per quanto dovrebbero essere tassati.
Non solo,
è un discorso semplicemente comunista, questo è un discorso sociale, è un discorso di equità. E poi se io pago, io e te paghiamo le tasse per un servizio sanitario pubblico, il servizio sanitario deve essere pubblico, i miei soldi non devono andare al Gemelli, non devono andare ai privati, perché io pago, come tutti, paghiamo le tasse per un discorso sociale, è giusto che paghiamo le tasse per i servizi di tutta la comunità, ma si devono pagare in proporzione.
Sì, poi vabbè, non è solo che i ricchi non pagano in proporzione, che c'è gente proprio che non paga, questa cosa che non mi ricordo come si chiama, per cui alla fine a chi ha la partita IVA gli si dà la possibilità di fare praticamente un riferimento a quanto pagato, finisce là, e se guadagna di più, sì, poi insomma lo sappiamo.
Però cioè, hai assolutamente ragione. Ma le partite IVA in Italia sono 6 milioni, sono 6 milioni. Se tu le dividi per le chiamiamone queste unità sanitarie locali, amministrative locali di 30.000 abitanti, tu vedi che le puoi controllare molto bene, certo. E che non si vogliono controllare, capito?
Certo, è proprio così.
Però il problema vero sta nel tassare in maniera giusta. Io sono comunista, ma faccio delle affermazioni non comuniste. Tollero che ci sono i ricchi, gli straricchi, che continuano ad arricchirsi, ma fino a un certo punto, non è possibile che gente che ha 30, 40, 50, 100 appartamenti paghi meno di quanto pago io per la casa. Cioè, con la cedolare, come si chiama, la cedolare secca, pagano meno del 20%, cioè, e poi 30 appartamenti. Non è, queste cose non sono più tollerabili, non sono tollerabili, e non c'è nessuno che può giustificare queste disuguaglianze, non sono giustificabili.
Lo so. Allora andiamo avanti intanto, poi torniamo su quell'articolo. Allora, questi sono gli ospedali di zona, come la defini, poi ci sono gli ospedali di alta specializzazione. Qual è la differenza e qual è la situazione soprattutto attuale?
Ma la situazione attuale anche qui è molto confusa per le diverse tipologie d'ospedali, cioè a volte ce ne sono anche troppi, non è possibile che, capito, cioè, l'ospedale di alta specializzazione per me è l'ospedale, ripeto, dove ci sono tutte le specialità previste in quello che noi abbiamo chiamato ospedale di zona, ma l'ospedale di alta specializzazione ha in più le altissime specializzazioni. Faccio un esempio: le cardiochirurgie, le neurochirurgie, le cardiochirurgie infantile, i trapianti, eccetera. Questi, i trapianti, vabbè, sono una cosa ancora, diciamo, a bacino d'utenza più ampio. Questi dovrebbero avere bacini d'utenza a seconda dei territori da 1.000.000 a 700.000 abitanti. Però ci sono in Italia queste, poi le cose, noi abbiamo fatto un discorso standard, ma è ovvio che le cose vanno viste nei diversi territori. Cioè il Molise è un'intera regione che ha 300.000 abitanti, cioè un terzo de Monte Sacro, ed è la regione Molise. Non può esserci una regione senza un ospedale comunque di alta specializzazione, no?
Rapportato,
e anche per gli organici è lo stesso ragionamento, si fanno dei ragionamenti, diciamo, standard, ma essendo i territori così diversi e poi, ripeto, di piccole dimensioni, cioè, mi ricordo una volta abbiamo fatto uno studio molto particolareggiato sulla provincia di Brescia, che era una provincia, diciamo, tipica italiana, di circa 1.600.000 abitanti, dove ci sono delle valli, cioè ci sono delle zone altamente industrializzate e delle zone completamente agricole, quindi io magari in Val, non mi ricordo come si chiama, in Val Camonica, è inutile che io abbia tantissimi medici del lavoro, dove, mentre nelle zone altamente industrializzate ne devo avere di più, e magari devo avere più veterinari in Val Camonica e meno veterinari nelle zone, non che non ci, che non ci debbano essere, ben inteso, ma in proporzione ovviamente che dipendono dalle varie realtà territoriali.
Certo. Senti, ci sei? Sì.
Sì, sì, ah, come no?
No, perché quando smetti di parlare c'è...
Sente quando parli?
Sì, sì, si sente benissimo, è che per fortuna non c'è un rumore di fondo, per cui quando taci non sento più niente.
Allora, sono in aperta campagna.
No, quindi, no, va benissimo. Allora, quindi allora ti chiedo ancora, questi ospedali di alta specializzazione in Italia ci sono?
Mi sembra, certo. Ecco. Ma certo che ci sono, certo.
Ma sono dislocati male probabilmente.
Ma sì, ma guardi che a Roma ci siano il San Camillo, il San Giovanni, il Gemelli, a parte che il Gemelli per me non, cioè ci potrebbe anche essere, ma con i soldi del Vaticano, non con i soldi pubblici.
Sono d'accordo.
Ma comunque ce ne saranno 10 ospedali di alta specializzazione a Roma, che onestamente non è che 10 cardiochirurgie sono proprio indispensabili a Roma, ecco.
Certo. E allora poi invece un'altra cosa che ti volevo sottoporre è sempre questo articolo del Sole 24 Ore che non a caso poi va a chiedere parere a tal Luca Pesenti, che è un docente all'Università Cattolica, perché qui è una cosa che ho notato, per inciso, ascoltando molto la radio Rai per i notiziari, così, che se devono intervistare qualcuno almeno 2 volte su 3 è del Gemelli, che non si capisce come, se negli altri ospedali non c'è gente che capisce qualche cosa. Io direi che è esattamente il contrario.
Scusami se ti interrompo, non tu ti ricordi durante il Covid c'era un medico che era il direttore del pronto soccorso del Gemelli, che andava a parlare di un ospedale privato, facendo credere, e la gente ancora non lo sa che il Gemelli è un ospedale privato. Io mi ricordo durante il Covid, mi stanno anche simpatici perché sicuramente l'avranno fatto in buona fede, ma Fiorello e Verdone fecero degli spot pubblicitari per raccolta fondi per lo Spallanzani e il Gemelli. Sì. Ma lo Spallanzani mi va bene, ma perché io devo dare soldi al Gemelli?
Tra l'altro il Gemelli, come anche altre, diciamo, ospedali privati, fondazioni private, raccoglie il 5 per 1000. Cioè, veramente, capito? Quindi.
No, ma guarda, io ripeto, non voglio fare l'estremista. Tu vuoi fare l'imprenditore nel privato? Fallo, ma coi soldi tuoi, non con i soldi delle tasse degli italiani. Non con i soldi pubblici, perché per definizione sono soldi pubblici. E poi parliamoci chiaro, qualunque privato che si metta a investire in sanità sarà etico, sarà, come dicono loro alcuni, senza fine di lucro, ma il fine è il profitto. Quindi il pubblico ha interesse a che la gente non si ammali, il privato ha interessi opposti.
Esattamente.
Non è possibile che gente che ha interessi opposti lavori con lo stesso finanziamento nello stesso settore. E guarda che è abbastanza semplice, non è molto complicata questa cosa qua. Sì. Non è possibile.
Sì, ne abbiamo parlato tanto anche rispetto al fatto che insomma le strutture, chiamiamole così, cioè, che è pieno d'ambulatori a Roma, no? Privati, che fanno anche dei prezzi stracciati, fra virgolette, no? Li stanno abbassando e a volte sono più bassi dell'intramenia addirittura. E poi c'è per esempio un'altra questione. Oggi per avere, e questo l'ho verificato tramite CUP regionale, non soltanto andando direttamente nella ASL, che per avere un'analisi del sangue devi aspetti 2 settimane, ti devi prenotare e devi aspettare 2 settimane, che se è una cosa di routine eccetera, ma se è una cosa di urgente è veramente folle. Allora gli ambulatori privati, che comunque sono convenzionati sulle analisi, certo, non su tutto, ma sulle analisi, la gente va lì. Fra l'altro è una questione anche di sicurezza, perché insomma io mi fido di più dei grandi laboratori di analisi che stanno negli ospedali di un laboratorio privato, personalmente. Certo, certo. Ho avuto delle esperienze proprio negative in questo senso e quindi ho smesso assolutamente di servirmi di questi ambulatori. Però la situazione è questa: 2 settimane per avere un'analisi del sangue è una cosa assurda, non capisco proprio da che. Perché diciamo, quando durante la pandemia hanno introdotto questo sistema di prenotazione, no? Mentre una volta si andava la mattina e si faceva l'analisi, e poi è rimasto così, ma è sempre peggiorato, si sono sempre più
allungati. Assolutamente. E la gente poi alla fine, la gente quando ha bisogno fa anche i salti mortali, o non si cura o paga, o sì, paga. Ormai è diventato così. Adesso questa spesa che la gente paga proprio privatamente, non convenzionata, ammonta, adesso io non so come hanno fatto i calcoli, li riporto semplicemente da varie fonti, ammonta a circa 40 miliardi. Quindi la spesa sanitaria, il Fondo Sanitario Nazionale, che è di 130 mila abitanti, non equivale alla spesa sanitaria. Allora, a parte che il 50% del Fondo Sanitario Nazionale va direttamente ai privati convenzionati, direttamente, è già destinato, che il 50% delle tasse che io e te paghiamo per la sanità, anche se noi non ci siamo mai rivolti e non vogliamo finanziare le strutture private, vanno comunque ai privati convenzionati o comunque ai servizi appaltati privati. Questo è il 50%. Quindi se questo 50%, se si interrompessero di colpo questi convenzionamenti, il fondo sarebbe integralmente, i 130 miliardi sarebbero, certo, tutti per la sanità pubblica. Ha voglia a fare quello che fanno oggi i privati, che si scelgono spesso le prestazioni da fare.
Questo è un altro aspetto, certo, è fatto bene.
Poi ci sono i 38 miliardi così quantificati di questa, diciamo, spesa out of pocket, cioè proprio di tasca propria. Poi ci sono le assicurazioni, maledette assicurazioni, cioè io non capisco come ancora un sindacato non si vergogna. C'è qualche piccola autocritica, l'hanno fatta, ma non hanno la capacità o la possibilità di tornare indietro. Un sindacato che invece degli aumenti contrattuali li cambia con cosiddetto welfare aziendale, con un'assicurazione sanitaria, così il povero, diciamo, l'operaio, il dipendente comunque paga la sanità 2 volte, una volta con le tasse e la seconda volta invece dell'aumento prende una assicurazione sanitaria che va a vantaggio sempre dei privati. Cioè, io non lo so, io non so com'è che la gente non capisce queste cose e non si ribella.
Sì, questo è un altro aspetto, perché tu sai che noi insomma sono anni che insistiamo, con grandi difficoltà, abbiamo lavorato insieme anche con te. Ed è una cosa che io sinceramente non riesco a capire, come non solo tra gli operatori e le operatrici del settore, che insomma c'è una sorta di sonno così che sfocia a volte nel corporativismo e così via, ma anche le persone che, cioè, io ho citato una volta una frase di Nico Piro, che ha scritto questo bel libro Uno strano dono, non so se ne sei al corrente, in cui parla della sua disabilità, e lui dice: saremo tutti disabili a una certa età, perché qui si parla dell'allungamento della vita, ma non si dice come poi questo tempo in più non sarà in salute, perché poi qui apriamo l'altro capitolo della prevenzione che non esiste, eccetera, no? Quindi è come un, non lo so, una sorta, non so come chiamarla, se scaramanzia, se incoscienza, perché ci riguarda tutti, siamo tutti sotto il cielo, quindi è una cosa che ci deve riguardare assolutamente.
Sì, però bisogna stare molto attenti, perché io vedo, tu hai citato prima questo, il Sole 24 Ore, questo... questo del Gemelli, cioè qui c'è un mainstream che è ben identificato, che sono l'Università di Tor Vergata, sono la Cattolica, sono la Bocconi, che ci hanno insegnato come si governa la sanità. Adesso per i loro metodi la sanità si trova in questa situazione e loro si ergono a difensori del Servizio Sanitario Nazionale. Gimbe, buoni pure quelli, stanno dappertutto, cioè quelli sono, è gente che approva l'aziendalizzazione, approva i direttori generali, approva le assicurazioni, anzi dice che devono aumentare, approva la mancanza di democrazia nelle USL, approva il privato, ma che anche la Bindi, salute, diritto fondamentale, con la Dirindin, lei è stata ministro, lei ha fatto la 229, la legge delega che poteva ribaltare e riportare i valori della 833, cancellando gli errori della, scusate se io uso questi termini, do per scontato, dopo la 833, la legge che dopo 14 anni l'ha modificata con l'aziendalizzazione e la privatizzazione selvaggia, è la 502. Durante il governo in cui Bindi era ministro, e ricordiamolo, Rifondazione era al governo, ci fu la legge delega sulla sanità, e invece di tornare indietro e rimettere le cose a posto, hanno confermato, se non peggiorato, la 502. Quindi adesso difendiamoci da questi difensori. Io ho scritto un articolo che è stato pubblicato su Quotidiano Sanità, che si chiama i falsi amici del Servizio Sanitario Nazionale, una roba del genere. Bisogna stare molto attenti, questi sono i falsi difensori, vogliono, cioè difendono quello che loro hanno contribuito con le parole e con i fatti, come diceva qualcuno, a distruggere.
Senti, c'è un'altra cosa che volevo commentare con te, sempre da questo articolo del Sole 24 Ore, che è un paragrafo che si intitola "Terzo settore da arruolare". È ora di aprire una discussione sul piano riconoscimento di quelle 12.000 e passa, questo che parla è sempre Luca Pesenti, di quelle 12.000 e passa organizzazioni di terzo settore che già qui e ora, ma anche storicamente fin dal Medioevo, si stanno occupando di questo mondo della sanità con competenza, con passione e con acume. Abbiamo bisogno di ridisegnare il Servizio Sanitario Nazionale tenendo dentro questa risorsa, soprattutto nella sanità di territorio. Allora, lo vuoi commentare tu?
Sono in assoluto disaccordo.
Ci credo.
Il terzo settore è una roba privata, non ci sono i privati buoni e i privati cattivi, non ci sono. Non è che adesso la sanità privata cattolica è buona e la sanità degli angelucci è cattiva. No, sono tutte cattive per me.
Perché il profitto, come dicevi tu, certo.
Ora, ci deve pensare, io qui uso una parola, ci deve pensare la Repubblica, non uso la parola Stato, perché io quando dico pubblico non va confuso col Stato. Io non sono uno statalista e io questa cosa l'ho imparata perché me l'hanno insegnata, l'ho sentita da un costituzionalista, Azzariti, non so se l'hai mai sentito.
Sì, di nome sì.
È uno di noi che ha spiegato bene che cosa, come è fatta la Costituzione. I cinque articoli fondamentali della Costituzione, nei cinque articoli fondamentali della Costituzione, tra cui l'articolo 32 che parla del diritto alla salute, non dice lo Stato, dice la Repubblica. C'è una bella differenza. La Repubblica siamo tutti noi, tutti i cittadini. Res pubblica, siamo tutti noi. Lo Stato è l'apparato amministrativo che gestisce i servizi, diciamo, pubblici della Repubblica. Ma negli articoli fondamentali si dice Repubblica.
Poi non ho capito bene cosa significhi, cioè, includere il terzo settore. Il terzo settore è già incluso, nel senso, come attività privata con le cooperative. Sappiamo per esempio quanto è grande il reclutamento nella sanità attraverso le cooperative, no? Poi succedono le cose che succedono, magari senza voler...
Sono buoni quelli del terzo settore, perché sfruttano, però sono buoni, però sfruttano più di quegli altri.
Esattamente.
Poi... lavoratori, che tipi di contratti hanno i lavoratori delle cooperative e di tutte le combriccole del terzo settore? Scusate, su questo io sono durissimo.
No, ma...
io ho polemizzato anche con compagni che in buona fede, cioè con delle iniziative, rischiano di lanciare messaggi sbagliati. Mi riferisco alle iniziative,
gli ambulatori popolari, i cosiddetti parlamenti.
alcuni io voglio, non sono contrario, parliamoci bene, però ci tengo sempre a andarci coi piedi di piombo, a stare molto attenti, a dare messaggi chiari. Cioè, io con Villa di Burtina, con Difendiamo Villa di Burtina, l'ambulatore, no, lo sportello di Villa di Burtina,
lo sportello è una cosa, l'ambulatorio è un'altra, insomma.
E no, ma anche l'ambulatorio, cioè, va bene tutto, però si devono avere chiari quali sono gli obiettivi e i rischi che si corrono. Dopodiché non è che io per partito preso faccio l'integralista, però bisogna stare attenti.
Io sì, comunque, a parte questo. Senti, allora, andando alla conclusione, tu avete fatto un numero totale di operatori che nel vostro, insomma, quadro del servizio sanitario, che vorrei, chiamiamolo così, avete indicato, se non sbaglio, correggimi, questi sono appunti che ho preso, 2.759.000 rotti di operatori complessivi. E io sono andata a cercare i dati di chi effettivamente, qual è il numero adesso delle persone impiegate nel Servizio Sanitario Nazionale, ma ho trovato soltanto i dati fino al 2022. Non ho trovato, solo io che non sono capace. Tu hai dati, hai dati aggiornati? Qual è la differenza tra il progetto vostro e la realtà?
Guarda, te lo dico adesso. Il discorso è un po', non si possono fare, diciamo, i paragoni con l'attuale, perché adesso c'è talmente tanta gente che lavora nella sanità e non è, come dire, tra virgolette, censita come lavoratori della sanità. Ti faccio un esempio, ti faccio una domanda. Sai quante badanti ci sono oggi in Italia?
No, ovviamente
più
no.
Di da un milione a 1.2 milioni. Mm. 1.200.000 badanti.
Sì.
Quindi uno ogni 60 abitanti. Ogni 60 abitanti c'è una badante. Cioè, nel nostro modello non è previsto, cioè, questa roba di assistenza sociosanitaria anche domiciliare è garantita da quel personale. Quindi capisci che non è utopia quello che diciamo noi, è distopia quello che c'è adesso, non è utopia quello che diciamo noi. Capisci? Se noi diciamo di raddoppiare il personale, ma il personale già c'è che si muove intorno a questa roba qua della sanità, e parlavamo di cooperative, di sanità privata, perché non assumerli? Ormai gli slogan della Thatcher e gli slogan neoliberisti degli anni 80 hanno dimostrato che praticamente lo discorso dell'aziendalizzazione, del più privato, meno Stato, più privato, è stato completamente fallimentare. Come tu sai, io sono stato direttore di un grande ospedale, no? E negli anni 80 la moda era: ma che noi all'ospedale dobbiamo cucinare, la cucina, ma questo non è mestiere nostro, noi dobbiamo fare l'ospedale e le cucine appaltate, ma noi dobbiamo avere dobbiamo avere i portantini per fare le pulizie, ma noi non dobbiamo fare le pulizie appaltate,
sì.
La lavanderia appaltate. Cioè, io non voglio tornare indietro, io voglio proprio andare oltre come era indietro. A Roma esisteva il Pio Istituto. Allora c'erano delle leggi sugli ospedali molto più avanzate di oggi, che avevano proprio un disegno di respiro nazionale sugli ospedali di zona, gli ospedali regionali, eccetera, eccetera. E comunque gli ospedali erano enti, quindi erano, tra virgolette, governati democraticamente. Con tutti i difetti della democrazia, c'erano gli enti, i consigli di amministrazione erano composti, come si dice, dalla società civile, poi c'era un sovrintendente sanitario e i vari direttori sanitari, un presidente e i vari direttori sanitari nei diversi ospedali. Tutti i più grandi ospedali di Roma facevano parte dell'ente Pio Istituto. L'ente Pio Istituto non solo si faceva la cucina da sé, a parte che il dietetico del Pio Istituto era una roba famosissima e fatta benissimo, non solo si facevano la cucina, la lavanderia, le pulizie, il Pio Istituto si fabbricava i materassi, avendo 10.000 posti letto circa da gestire, dice ma io perché me li devo andare a comprare, me li faccio da me, capisci? Ora, da un eccesso a un altro, perché si possono pure fare le aziende di servizi, ma devono essere pubbliche
esattamente,
devono essere pubbliche,
perché poi è dimostrato che c'è un risparmio in effetti. Non, vabbè, questo è un altro capitolo che magari affronteremo un'altra volta. Senti, io vi ringrazio tantissimo, perché attraverso questo quadro però mettiamo in evidenza ovviamente quello che non va bene e potrebbe essere tranquillamente fatto in un altro modo, non è vero che costa di più e soprattutto, assolutamente, e soprattutto ci garantisce una salute migliore. Io ti ringrazio perché devo chiudere, avete fatto veramente un grande lavoro e magari noi siamo qui, se c'è qualche altra cosa con cui insomma volete aggiornarci, sai che siamo disponibili.
Se mi permetti, certo. Ti rubo soltanto 30 secondi per dirti che, allora, per troppo tempo noi ci siamo limitati alla denuncia, alla critica, alla protesta, senza però avere un progetto. Cioè, diciamo quello che non va bene, ma non diciamo come lo vorremmo. Io penso che avere invece un ideale di come io vorrei che le cose fossero fatte ci aiuta anche nelle lotte locali. Io mi ricordo che per dirla a Tiburtina, la prima cosa che disse a Peppe Evangelista: Peppe, bisogna comunque avere un progettino. E abbiamo messo giù, comunque con un vecchissimo volantino, quello che noi pensavamo che ci dovesse essere dentro Villa Tiburtina.
Sì.
Quindi dico, bisogna sempre avere un progetto, certo, per poter poi dare anche efficacia alle lotte.
È vero. Senti, ti saluto e ti ringrazio tantissimo, te e anche l'altro compagno che ha lavorato a questa stesura.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Ciao. E allora, questo era, come l'ho chiamato, il servizio sanitario che vorremmo, e concludiamo adesso la trasmissione che potrete riascoltare nei podcast di Radio Onda Rossa. Ed è importante il nostro sito www.ondarossa.info, non solo per riascoltare o ascoltare per la prima volta le trasmissioni che sono andate in onda e redazionali, ma anche perché sul sito trovate tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa e le partecipazioni iniziative. Vi segnalo ovviamente che ci saranno 3 giorni di festa perché il 24 maggio è l'anniversario della fondazione, chiamiamola così, di Radio Onda Rossa, e 48 anni dalla parte di chi non ha voce, per dare appunto a tutte e a tutti la voce. Concludiamo quindi qui la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute, e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 16, per altri argomenti.
Qualche altra spiaggia si è fatto l'amore, uniti contro il mondo.